Se volete seguire la lettura, leggerò prima nel libro dell'Ecclesiaste, i primi versi del capitolo 3, e poi alcuni versi del Salmo 118. All'inizio del capitolo 3 di Ecclesiaste, Salomone dice: «Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, e in particolare c'è un tempo per demolire e un tempo per costruire». Ecco, il messaggio di oggi avrà a che fare proprio con queste ultime parole: c'è un tempo per demolire e c'è un tempo per costruire o edificare. E nel Salmo 118 leggiamo i versi da 14 a 24. Il salmista dice: «Il Signore è la mia forza e il mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Un grido d'esultanza e di vittoria risuona nelle tende dei giusti, dicendo: la destra del Signore fa prodigi, la destra del Signore si è alzata, la destra del Signore fa prodigi. Io non morirò, anzi vivrò, e racconterò le opere del Signore. Certo, il Signore mi ha castigato, ma non mi ha dato in balia della morte. Apritemi le porte della giustizia, io vi entrerò e celebrerò il Signore. Questa è la porta del Signore, i giusti entreranno per essa. Ti celebrerò perché mi hai risposto e sei stato la mia salvezza. La pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. Questa è opera del Signore, è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questo giorno che il Signore ci ha preparato, festeggiamo e rallegriamoci in esso». Fino a qui. Fratelli, quante volte abbiamo sentito le parole di Ecclesiaste: c'è un tempo per ogni cosa. E così è per quanto riguarda noi oggi. Ogni messaggio che viene dal cielo ha un suo valore eterno, è immutabile, però di volta in volta viene presentato a persone diverse, a credenti in Cristo Gesù, in questo caso, qualche volta anche a coloro che ancora non lo sono, ma con lo scopo preciso di toccare il cuore, far comprendere che se c'è un tempo per ogni cosa, è bene che noi comprendiamo quale sia il tempo che stiamo vivendo per noi stessi, qual è il nostro tempo oggi. A livello del singolo, il mio tempo per me, cosa sta accadendo nella mia persona? Voglio allargare un pochino, cosa sta accadendo nella mia famiglia? Allarghiamo ancora di più, cosa sta accadendo nella famiglia spirituale, della quale tutti noi facciamo parte. Ma dobbiamo comprendere quello che è il nostro tempo, quello che il Signore vuole fare tramite noi o quello che noi siamo chiamati a fare per il Signore. Ora, se noi riconosciamo di avere un bisogno non così casuale, non generico, ma specifico, di costruire, se il Signore ci fa comprendere in particolare di cosa si tratti, quel bisogno passerà attraverso una fase precedente, che è quella del demolire, quello del buttare giù qualcosa che non potrebbe permettere di costruire sopra, come normalmente accade, perché ci siano delle fondamenta ben messe in quello che noi intendiamo costruire. Ed è qui che la nostra preghiera deve giungere al cielo, dire: Signore, prima ancora che io possa mettere mano a costruire o a ricostruire, apri i miei occhi, fammi vedere quello che devo tirare giù, quello che devo demolire. E il Signore questo lo farà perché la sua parola ce lo conferma. E abbiamo davanti, proprio nella parola, una chiara esortazione a stare attenti o a badare a quello che noi costruiamo su quel fondamento della fede che ha un nome. Il fondamento della nostra fede si chiama Gesù. Non è fatto di pietre particolarmente robuste. Questo avveniva come fondamenta del Tempio di Gerusalemme o delle mura della città. Sono ancora lì da vedere i resti di quelle mura. Ma qui si tratta di un fondamento che è spirituale, lo sappiamo, si chiama Cristo Gesù. E siamo chiamati a badare bene a cosa edifichiamo sopra, perché di fatto Questo salmo, io passerò ogni tanto dal testo di Ecclesiaste al testo del Salmo 118, questo salmo a un certo punto mette in evidenza in maniera inaspettata rispetto a quello che sta dicendo prima e dopo questo verso, una pietra angolare. Occorrerà il Nuovo Testamento per spiegare che quella pietra angolare è quella che viene messa sotto l'edificio, sulla quale pietra angolare poggia tutto quello che verrà edificato. E quella pietra angolare, nuovamente un nome, si chiama Cristo Gesù il Signore. Ed è bene comprendere cosa voglia dire per noi chiamati a edificare su quel fondamento, di stare attenti. Stare attenti perché se edifichiamo quelle realtà che alla prova del fuoco verranno immediatamente meno, verranno arse, verranno bruciate, rimarrà polvere, come leggiamo nella lettera che Paolo scrive ai Corinzi, nella prima lettera, ovvero se si tratta di edificare legno, fieno, paglia, arriva il fuoco, puff, dopo un attimo non c'è più nulla. Ma siamo invece chiamati a edificare qualcosa che resta, che sarà anche questo provato, e si tratta quindi di oro, di argento, di pietre di valore, e queste resteranno nel tempo, resteranno per sempre, supereranno la prova. Ma qui voglio fermarmi un attimo per considerare insieme a voi, quando avverrà questo momento della prova del fuoco? C'è un momento al quale la parola allude, ed è il giorno di Cristo, il giorno del Signore. Ha a che fare con il giorno del ritorno del Signore, quando ci sarà un giudizio sulle opere. Fratelli, noi dobbiamo guardare invece con saggezza a questa esortazione che ci viene data per tempo. Non viene data soltanto per un tempo che verrà, ma per quello che noi viviamo, per il nostro presente, per il nostro oggi. E il saggio saprà cogliere in questo momento l'esortazione oggi ad assicurarsi che quello che stiamo costruendo, edificando su Cristo, non verrà buttato via, cioè che non sarà la nostra stessa vita spesa inutilmente, quando poi ci troveremo nel giorno del giudizio per vedere scomparire tutto quello che abbiamo edificato, creduto di edificare. Leggendo quello che non ho letto testualmente, ma che riporto a memoria, ovvero che voi sarete comunque salvati, dice l'Apostolo Paolo, come passando attraverso il fuoco. Ora la salvezza è salvezza, ma non deve essere, devo dire, di grande felicità trovarsi davanti a Dio e dire va bene, ti faccio passare giusto perché devi passare, mi capite? Ma invece sarà un'altra gioia se quello che abbiamo edificato supererà ogni prova e oggi, nel tempo di oggi, ci permetterà di dire Signore, apri i miei occhi perché non voglio edificare inutilmente. Veniamo ancora al Salmo 118. Questa è una lode a Dio, quella che abbiamo letto. E specificamente lo scrittore parla di una lode per la misericordia e la bontà che appartengono a Dio. Presenta la sua esperienza, come ogni salmista fa altrettanto. E noi dobbiamo guardare se quell'esperienza di quel salmista, se quella che ora stiamo considerando ci appartiene. La persona che guarda quello che fa Dio può lodare Dio per la misericordia e la bontà che Dio manifesta verso quella persona. Verso di te sarà in un modo, verso di me sarà in un altro. Verso qualcuno che ai primi passi della fede sarà ancora più forse apprezzato di quanti sono abituati a camminare con il Signore, ma per entrambi ha un'importanza capitale. Fratelli e sorelle, questa realtà la troviamo nei primi versi, dove il Signore ci esorta, tramite il salmista, a celebrare il Signore, a ringraziarlo, a innalzarlo, perché quando noi lo invochiamo, Lui ci risponde. Ma che bello poter testimoniare, poter dire, non è scritto solo nel Salmo 118, ma è scritto nel mio cuore. È scritto sulle pagine della mia vita, sulle pagine della mia famiglia, sulle pagine della mia comunità. Noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso, ma predichiamo anche colui che è risorto dalla morte, è il vivente, vive in mezzo alla sua Chiesa e compie opere potenti, delle quali noi possiamo testimoniare e ringraziare il Signore. Se andiamo al verso 7, il salmista ci dice che il Signore è dalla nostra parte, non è un accusatore. Non è colui che punta il dito contro il suo popolo. Quando occorre lo fa, ma colui che guarda a quello che siamo e guarda anche con speranza fortemente spirituale, nel suo caso, a quello che potremo diventare. Tanto che il salmista lo definisce, tu sei tra i miei soccorritori. Dio tra i miei soccorritori, o personalizzando per me, fratelli e sorelle, Dio il più grande in assoluto dei miei soccorritori, il mio soccorritore per eccellenza. Dal mio cuore a Lui gli dice: Signore, grazie per la Tua misericordia, grazie per la Tua bontà, e io Ti voglio lodare, Ti voglio celebrare. E il verso 15, invece abbiamo letto prima e rileggo, parla di un grido d'esultanza. Ma dobbiamo immaginare che cosa accadeva in questo testo. È scritto un grido d'esultanza e di vittoria che risuona nelle tende dei giusti. Cosa accadeva in mezzo al popolo che era riunito e viveva nelle tende, quando si spostavano di tappa in tappa. In mezzo all'accampamento c'era il tabernacolo, il luogo dell'incontro di Dio con il popolo, il luogo dei sacrifici, il luogo delle offerte, e intorno per gruppi venivano disposte le 12 tribù, e non vivevano in palazzine né di legno e tantomeno di muratura, vivevano in tende. E credo che quello che accadeva nella tenda accanto era praticamente familiare a quello della tenda vicino. È difficile non far uscire suoni, parole, canti, grida, richiami dei bambini o altro ancora. E qui la parola ci parla di grida, di esultanza e di vittoria, che risuona in quelle tende che siamo noi, ma sono anche le nostre case, fratelli e sorelle. A volte dobbiamo stare attenti a fare certi ragionamenti con le finestre aperte, soprattutto per chi abita nei condomini, e quelli accanto sanno tutto quello che succede in casa nostra. Vi è mai capitato di incontrare qualcuno sul ballatoio di casa, sul pianerottolo, e vi racconta: signora, ma ho sentito che ha fatto questo e quest'altro e quell'altro. Come ha fatto a saperlo? Perché lì con l'orecchio attaccato alla parete di cartongesso, avete presente dove passa tutto? Oppure con le finestre aperte. Ma voglia il Signore che è dalle finestre di casa nostra, perché esce dalla bocca, perché è presente nel cuore, gli altri possono udire grida di esultanza al Signore. Va bene ascoltare musica di ogni genere, probabilmente va bene, tra virgolette, ma voglia il Signore se possono ascoltare anche qualche canto che parli della bontà e della misericordia di Dio. E mi fermo qui. Fratelli, per quale ragione c'è un grido di esultanza di vittoria? Non c'è per un motivo futile, non ci può essere per un motivo di scarso valore, ma qui è scritto che c'è tutto questo perché c'è un Dio che fa prodigi. Ha fatto prodigi mostrando che la sua mano destra è alzata in segno di disponibilità a compiere qualcosa per il popolo. E così questa mano destra di Dio è alzata oggi nei nostri riguardi, perché il Signore vuole ancora compiere delle opere in mezzo a noi. Ma ora veniamo a un punto che forse non ci aspetteremmo in questo Salmo. Nel verso 18, evidentemente è successo qualche cosa a quel salmista, non conosciamo bene i particolari, non li descrive, ma nel Salmo 118, nel verso 18, se guardiamo attentamente il testo, ha a che fare con quel demolire prima di costruire. Ovvero è scritto: certo, il Signore mi ha castigato. Viene fuori all'improvviso, ma ci deve far riflettere. Certo, il Signore mi ha castigato, ma non mi ha dato in balia della morte. Se il Signore mi ha castigato, vuol dire che ho compiuto qualcosa che meritava una disciplina da parte di Dio, un richiamo, un ammonimento o anche un monito a non ripeterlo più. E questo deve essere accaduto, come può essere successo a noi nel tempo di oggi. Ricordate, dobbiamo discernere il nostro tempo oggi, la nostra condizione morale davanti a Dio, la nostra condizione spirituale, perché nel caso specifico dell'essere castigati, in particolare per quanti di voi hanno almeno la mia età, vi ricordate quando nelle aule di scuola elementare c'erano le lavagne, quelle un po' distaccate dal muro, e quando qualcuno ne compiva, dei ragazzi ne compiva qualcosa da essere richiamati dalla maestra, chissà, erano quasi tutte maestre, dove ti mettevano in castigo davanti a tutta la classe? Dietro alla lavagna. E lì dovevi fare i conti non solo con la maestra, dovevi fare i conti con i ragazzi, i tuoi compagni, quando uscivi, che ti sbeffeggiavano per un bel po', e poi quando arrivavi a casa c'era il restante. Vi ricordate questo? È capitato soltanto a me. Quando ci tiravamo dietro, non c'erano le BIC, C'erano le penne, quelle con il pennino, e c'era sul tavolo un buco con dentro il calamaio. Si intingeva il pennino del calamaio, serviva per scrivere, ma serviva anche per lanciarlo in qualche punto dove era meglio non lanciarlo, dei nostri compagni, e finivi dietro alla lavagna. Anni fa abbiamo fatto un viaggio in Scozia e siamo andati, tra le altre cose, a vedere un museo che presentava gli antichi modi di eseguire le punizioni pubbliche nella città o nel paese. Se tu combinavi qualcosa di grosso, dovevi scontare qualcosa di grosso pubblicamente. Ma c'erano anche altre realtà che forse qualcuno ritiene meno grosse e riguardavano i maldicenti, coloro che avevano la lingua lunga, coloro che seminavano con il parlare zizzania tra amici, tra fratelli, tra compagni, tra concittadini. E sapete qual era lo strumento, come era fatto lo strumento per mettere alla gogna queste persone della lingua lunga? C'era un casco di metallo, davanti qui c'erano due tavolette, immaginate due stecche di metallo parallele, con due viti per stringerle, e l'interessato doveva tirare fuori la lingua, che veniva stretta tra queste due barre di metallo, bloccate da questo casco in testa, e doveva girare per il paese, da una certa ora della mattina a una certa ora della sera, un giorno, due giorni, una settimana, due settimane, un mese, dipendeva da quanto aveva usato malamente la sua lingua. Beh, se portiamo questa cosa ai tempi di oggi, e con tutto quello che accade con i social, io immagino di vedere in giro per la città di Milano ben pochi senza il casco sulla testa, non è vero? Ma vi ho portato questo esempio perché, a differenza di quello che sarà avvenuto in quelle città, quando i curiosi si domandavano ma cosa avrà combinato per meritare quella punizione, quel castigo pubblico, cosa avrà combinato? Noi non dobbiamo fare come quei curiosi, non ci dobbiamo rallegrare al pensiero che qualcuno sia stato colto in quello che ha combinato, perché la parola di Dio invece viene in soccorso e ci insegna come ci dobbiamo comportare, ovvero anziché pensare all'altro, ci esorta a pensare a noi stessi, a badare noi stessi, a prevenire in noi stessi. E questo ha a che fare con quello che insegna l'Apostolo Paolo, che vi voglio leggere in Seconda Corinzi, è scritto nel capitolo 7, nei versi da 9 a 10. A cosa si riferisce quello che sto per leggere? A un fatto che è capitato nella chiesa di Corinto. Ci sono delle supposizioni, ma non è scritto esattamente che cosa sia quel fatto, che ha comunque portato l'Apostolo Paolo a scrivere una lettera che ha prodotto nei lettori, nei credenti della comunità, dei problemi, ha prodotto tristezza. Ora leggo. L'Apostolo Paolo dice: ora io mi rallegro, non perché voi siate stati rattristati da quello che vi ho scritto, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, non secondo il pensiero dell'Apostolo Paolo o il nostro, ma secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi, perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale ravvedimento non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. La tristezza secondo Dio, la tristezza secondo la volontà di Dio, è quella che non capiamo subito, come la disciplina, non la comprendiamo subito, ma quella che viene prodotta da Dio ha sempre uno scopo pacifico, benevolo, amorevole, per portare noi a riflettere sulla nostra condizione, per giungere al ravvedimento, perché dal ravvedimento partirà tutta quella fase nuova, dopo aver demolito quella fase nuova che ci porterà di nuovo a costruire con l'aiuto di Dio e per la grazia di Dio. Come nel Salmo 118, dove dopo il tempo per demolire c'è il tempo per costruire, e così accadrà quello che rileggiamo nel verso 17, ovvero la certezza nel cuore che se è Dio che promuove tutto questo, se è Dio che promuove il ravvedimento, è perché il Signore ci sta prospettando un nuovo tempo davanti, un tempo nel quale Lui sarà ancora con noi. Ed ecco che il salmista dice: io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore. La decisione del cuore di ognuno che abbia ricevuto misericordia e bontà da parte di Dio è quella di non tenerla per noi stessi, ma di poterla raccontare ad altri, perché altri, guardando quello che il Signore ha fatto in noi, possono essere chiamati a una nuova speranza e poter credere che ancora oggi il Signore potrà compiere la sua opera in mezzo al suo popolo, che siamo noi. E così, quando questo tempo della disciplina finisce, inizia il tempo del perdono, una nuova fase. È qui che inizia il tempo nel quale noi possiamo chiedere a Dio di intervenire. Per la tua misericordia, per la tua bontà, Signore, intervieni in quello che sono, perché io voglio ricominciare con te. Ho senz'altro qualcosa da mettere a posto, aiutami a farlo. Questa è la preghiera dei semplici, quantomeno. E la richiesta che leggiamo tramite queste parole, fratelli, è quella di riaprire delle porte. Riaprire delle porte che sono state chiuse a motivo del nostro modo di essere e che hanno impedito di comunicare con Dio. E così il salmista dice: apritemi le porte della giustizia, non delle porte qualsiasi, apritemi le porte della giustizia, ovvero quelle dalle quali potrà passare la giustizia di Dio, e io vi entrerò e celebrerò il Signore. Una parola per noi: la porta in questione non è quella chiusa per gli altri, ma è chiusa per noi. Quella porta chiusa per noi, se lo è, il Signore la vuole aprire e noi glielo possiamo chiedere. Apritemi, non la potremo aprire noi con le nostre mani. Apritemi le porte della giustizia e io vi entrerò. Questa è la parola di speranza per il culto di oggi, fratelli e sorelle. Il culto di oggi sia un culto di benedizione, un culto di prodigi, nei quali il Signore ancora oggi possa spezzare qualche catena e produrre una nuova vita. Perché questo messaggio non è casuale. È scritto in Galati capitolo 6 al verso 1. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, vi ricordate? Voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Se oggi si compie questa parola, non è modo di dire. Oggi si compie questa parola, perché nel frattempo il Signore si è mosso in mezzo alla sua Chiesa, perché Dio non manda un messaggio a vuoto, come la pioggia che viene mandata sul piano naturale e non torna al cielo senza aver prodotto il suo risultato. Così è di quando è il Signore che parla e il suo messaggio ha un tempo di maturazione, a volte breve, a volte più lungo, ma il Signore concede del tempo perché ognuno di noi possa essere tra quelli che gridano a Lui: apritemi le porte della giustizia. E così noi possiamo imparare a dire con il salmista quello che Tu vuoi fare in mezzo a noi, quello che Tu vuoi fare per me, Signore, è opera del Signore. Verso 23 del Salmo 118, è cosa meravigliosa agli occhi nostri. E il verso 24 aggiunge: questo è il giorno che il Signore ci ha preparato. Questo è il giorno che il Signore ci ha preparato. Perché solo quando quello che udiamo per mezzo della sua parola ha il sigillo di Dio, ha il timbro di Dio, ha il timbro dello Spirito di Dio su di noi, quando c'è la mano di Dio su quello che fa e su quello che dice, solo allora noi possiamo essere rialzati o possiamo essere, con l'aiuto di Dio, degli strumenti per rialzare altri e per vedere insieme come la misericordia e la bontà di Dio ancora si possono moltiplicare. E così, fratelli, concludo con un'esortazione che viene sempre dalla Scrittura: chi ha orecchi, ascolti quello che lo Spirito dice alla Chiesa. Voi che siete spirituali, noi che abbiamo ricevuto per grazia lo Spirito di Dio quando siamo stati rigenerati, lo Spirito di Dio è dentro di noi, ascoltiamo la voce dello Spirito di Dio che parla alla Chiesa e dopo aver ascoltato, accompagniamo l'ascoltare non con altro nostro parlare, con i nostri commenti, ma con il nostro tacere invece, e piuttosto con la delicatezza, con la comprensione nei riguardi di chi dovesse essere caduto. La comprensione fa parte della saggezza che Dio può concedere ai suoi figli. Non puntiamo il dito laddove il Signore non lo fa. Laddove Dio perdona, noi siamo chiamati a perdonare. Chi saremmo noi diversamente? E che questo ascolto non solo sia seguito da questo, dal ringraziamento, dalla delicatezza, ma sia anche seguito da una grande festa. Vi ricordate cosa ha detto il salmista? Questo è il giorno che il Signore ci ha preparato. Festeggiamo e rallegriamoci in esso. Come si fanno a rallegrarsi quando un'anima che è caduta viene rialzata dalla grazia di Dio? Ricordate la parabola del figlio prodigo? Non facciamo come il fratello maggiore del figlio prodigo, quello che aveva sciupato tutti i beni che gli erano stati concessi dal padre e che tornò alla casa del padre. Non facciamo come quel fratello che non ebbe piacere di gioire per il recupero completo, totale, di suo fratello minore, ma come invece ha fatto Gesù. Gesù ha detto: portate fuori il vitello ingrassato ai suoi servi, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Fratelli, io voglio fare festa quest'oggi. Voglio fare festa insieme a voi. Vorrei fare festa grande con questa comunità. Vorrei che insieme comprendessimo l'aspetto spirituale che c'è dietro queste parole. Troppa tristezza schiaccerebbe. Il prolungamento di troppa tristezza schiaccerebbe, toglierebbe il senso della vita, toglierebbe l'aria, il fiato, quello che ci dà possibilità di vivere. Ma quando arriva la grazia di Dio, quando l'opera di Dio in maniera misericordiosa e per la sua bontà si manifesta, comincia un capitolo nuovo della vita. Vuol dire che la potenza di Dio nuovamente è stata non solo presente in mezzo a noi, ma qualcuno gli ha dato la possibilità di agire a proprio beneficio. E ognuno di noi conosce la propria condizione e la vogliamo mettere ciascuno di fronte al Signore. Amen. Amen.